Luci a Nord-Est. Da Radio Palazzo Carli trasmettiamo ora Luci a Nord-Est, la scrittura che ha incantato il mondo, da Italo Svevo a Claudio Magris, passando attraverso le voci più semplici degli allievi del laboratorio didattico di scrittura dell'Ute di Sacile. Luci a Nord-Est. Conduce Marta Roghi. In regia Peter Nemnisch.
Ben ritrovati a tutti. Buongiorno Peter.
Buongiorno Marta.
E oggi dobbiamo salutare, abbiamo qui con noi, con molto piacere, il signor Paolo Bravin, che è un po' la nostra colonna, insomma, diciamo.
Ciao Paolo.
Dell'università. Le colonne dell'università, sì, pensa. Senti, non ci mettere anche me, vero? Bene, allora, scherzando, perché noi amiamo molto l'ironia, siamo arrivati a parlare di tutte quelle belle scritture che appartengono ai nostri allievi, ai miei allievi. Allora Paolo, tu oggi hai portato qualche cosa di...
qualcosa che mi sono...
Molto simpatico.
Beh, vedremo se...
Ecco, allora, già il titolo, Occupazione abusiva, uno pensa che sia...
Qualcosa delle cronache nere
dei migranti, oddio mio... Sempre lo stesso discorso, non se ne può più, come facciamo a mandarli via, ma non si può, sì che si può, eccetera, eccetera. E invece la fantasia del nostro Paolo è tale che adesso leggiamo di che cosa si tratta. Siccome è piuttosto lunga, perché è una storiella lunga, Peter poi la bloccherà a ragion veduta quando gli parrà giusto, con una canzone per interrompere la nostra...
Inizierei anche per presentare questa storia particolare.
Bene, grazie.
Perché, come hai detto giustamente te, Paolo ha una storia da raccontare.
Ah beh, certo,
ma non è il primo e non sarà l'ultimo. Perché lui è stato preceduto da un complesso italiano molto molto famoso che si chiamano i Nomadi, che anche loro avevano una storia da raccontare. Vediamo un po'.
Passava le sbarre, fischiettando canzoni tristi, e portava i ricordi di vita, come nastri a colori già visti. La casa, gli amori, gli amici, l'ultimo libro sul comodino, il ricordo dei giorni felici, il mare, il cielo, i colori e il vino. E c'è un'altra storia da dire, una favola da raccontare, un amore che non può finire, una pagina da inventare. E c'è un'altra storia da dire, un aquilone che non sa volare, un uomo che presto andrà a morire, una pagina da colorare. Passava le sbarre, caldo d'amore ma un po' affannato, riscaldando l'ultimo giorno, quello più lungo di un condannato. E la luce inventava l'ombra e suggeriva il suo desiderio, diventare domani luce, sparire nel nulla, nel mistero. C'è un'altra storia da dire, una favola da raccontare, un amore che non può finire, una pagina da inventare. E c'è un'altra storia da dire, un aquilone che non sa volare, un uomo che presto andrà a morire, una pagina da colorare.
Una storia da raccontare. Paolo Bravin, prego.
Va bene.
Titolo?
Il titolo è Occupazione abusiva. Erano ormai passate quelle giornate estive in cui il caldo ti fa addormentare di giorno e le zanzare ti tengono sveglio di notte. Faceva comunque ancora caldo. Io ero stravaccato sulla poltrona e mentre stavo per chiudere gli occhi sento il campanello che suona insistente. Mi alzo a fatica, guardo dalla finestra e vedo il mio amico Mario. Così scendo ad aprire. Ma com'è che qui da te nevica in questa stagione? Mi fa lui. Io mi guardo in terra e vedo una marea di pallini bianchi. Sono ancora mezzo addormentato, ma riesco a capire che sono granuli di polistirolo. Ed è anche molto espanso, dice lui. Oh mamma mia, che succede? Ieri era tutto pulito. Magari stanotte c'è stato il vento e sono arrivati chissà da dove. Scambiamo quattro chiacchiere, poi lui se ne va e io rimango lì, indeciso se tornare al mio ozio o mettermi a ripulire. Decido che siccome l'ozio è il padre dei vizi, così procuro scopa e paletta e mi do da fare. Ma è difficile ripulire per bene, perché basta che ti avvicini e il leggerissimo spostamento d'aria trasforma quei pallini in nuvolette.
Sì, scappano via, sì, sì.
Ah, sì. Nei giorni successivi la quantità di neve aumenta. Ogni mattina me ne ritrovo sempre dell'altra da ripulire. Allora inizio, non dico a preoccuparmi, ma insomma a rifletterci. Vento non c'è in questi giorni, ma da dove può arrivare? Una voce nella testa mi continua a chiedere se non ho imparato niente dal metodo di indagine di Sherlock Holmes dopo aver letto i suoi racconti. Allora inizio a esaminarmi in giro. Ho diversi oggetti disseminati intorno a casa, ma niente che suggerisca un'origine. L'unico luogo in cui c'è quel materiale lì è il cappotto di 10 cm di cui è rivestita la casa. Finalmente alzo lo sguardo e vedo che sull'angolo fra i due muri, giusto accanto ad una trave di legno, c'è un foro bello rotondo, grande quasi una spanna, che sembra fatto col compasso. Siccome è un angolo difficile da raggiungere, mi rendo conto subito che anche con la scala sarà quasi impossibile andare a metterci il naso da vicino. A quel punto mi ricordo che alcuni giorni prima avevo visto un picchio attaccato al tronco dell'albero di glicine che stava lavorando di buona lena con il suo becco. Volevo anche fotografarlo, ma non avevo fatto in tempo. Allora sei stato tu di sicuro, gli dico mentalmente. Immagino che stai cercando di mettere su casa. Ma non avevi un altro posto dove andare? Non riesco a mettere una scala abbastanza vicino da poter esaminare il foro. Posso a malapena sfiorarlo con la mano. La prima cosa a cui penso è di tapparlo in qualche modo. Sì, ma come? Trovo una vecchia maglietta bianca e con l'aiuto di un bastone ricurvo riempio la tana. La mattina dopo quello straccio si è gonfiato e spunta dal foro. Per un attimo penso che abbia innalzato bandiera bianca, ma la mattina successiva il vessillo è sparito. Guardo in giro e me lo ritrovo a terra diversi metri più in là. A questo punto non è più una battaglia, ma una dichiarazione di guerra. Devo ricacciare l'invasore che ha oltrepassato il sacro confine della patria e vuole impossessarsi del mio territorio. In garage trovo una bomboletta spray di poliuretano, quella che dopo spruzzato si gonfia e aumenta notevolmente di volume. E con qualche difficoltà riesco a riempire il covo dell'invasore. Quella notte sogno di essere sulle alte cime durante la Grande Guerra, quando gli austriaci scavavano tunnel nella roccia per impiazzare esplosivo sotto il rifugio degli alpini. La mattina dopo la neve ha un altro colore, decisamente giallastro, mentre in alto una parte del materiale che avevo spruzzato è sparita. Il nemico è più agguerrito del previsto. Allora bisogna usare i mezzi corazzati. L'arma è una tavoletta attaccata alla cima di una stecca lunga che appoggio sulla parete a chiudere l'ingresso e poi fisso la struttura alla ringhiera del terrazzino. Quella notte sogno di essere la guida di un carro armato che travolge le difese avversarie. Per due mattine non noto cambiamenti. Troppo presto per cantare vittoria, ho la sensazione che ci saranno sviluppi. Stiamo ad aspettare.
Ecco, mentre Paolo aspetta un attimino, noi facciamo partire un'altra canzone che ci parla, come è giusto che sia, di penuti diversi, perché purtroppo il picchio non è stato cantato, almeno non in lingua italiana. Quindi ci dobbiamo accontentare di questo brano di Alice che si intitola Gli uccelli. Che canta un brano di Battiato, famoso.
Tra le nuvole con le regole a segnare a questa parte di universo al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettorie impercettibili, codici di geometria esistenziale. Giochi di aperture alari che nascondono segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettorie impercettibili, codici di geometria esistenziale. Lo spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare.
Bene, continuiamo con la lotta. Il giorno seguente mi alzo presto. C'è un nuovo spargimento di pallini bianchi, ma stavolta sono spostati più in là. Allora guardo in alto. C'è un nuovo cerchio sull'altro angolo. L'avversario, nelle retrovie, ha studiato una nuova strategia e ha aperto un nuovo fronte. Devo riconoscere la sua abilità e perseveranza, quindi onore alle armi, ma la lotta continua. Allora preparo un'altra tavoletta sulla cima di un'altra stecca lunga e vado a piazzarla davanti al nuovo tentativo di insediamento, fissando poi la struttura alla precedente e alla ringhiera con corde e morsetti. Poi osservo il lavoro fatto. Certo, chi lo guardasse non so davvero cosa potrebbe pensare. Quella notte sogno di essere in una di quelle battaglie dei tempi antichi, in mezzo a un groviglio di lance, frecce e scudi. Al mattino esco e vedo una cosa che non mi sarei mai aspettata. Sul pavimento, ai piedi del muro, disseminati per una lunghezza di circa 3 metri, ci sono tanti piccoli frammenti di legno. Il nemico ha picchiettato tutte le vecchie travi sporgenti, staccandone piccoli pezzi. A questo punto non posso che ammirarlo. Questa è una vera e propria escalation. L'avversario mi sta facendo capire che non lo devo sottovalutare. Non devo pensare di essere più forte di lui solo perché sono più grande e grosso. Passano diversi giorni e non succede niente di nuovo sul fronte occidentale. Quella orribile impalcatura che ho messo in piedi mi disturba la vista, quindi decido di smontarla, succeda quel che succeda. E nel mentre inizio a riflettere e comincio a rendermi conto che forse ho sbagliato tutto. E se avessi lasciato fare fin dall'inizio, ora probabilmente avrei un nido di picchio sul terrazzino che male avrebbe potuto fare. Sarebbe stata anche una cosa simpatica. Non mi demoliva certo la casa e mi avrebbe fatto pure compagnia. Una volta le rondini facevano il nido in quell'angolo lì, prima del rivestimento. Era bello da vedere e nessuno si sognava di cacciarle. Ecco, a volte, prima di reagire d'impulso ed entrare subito in guerra, sarebbe da pensarci su un bel po'. In questi giorni è piovuto parecchio, ma l'altro giorno è uscito finalmente il sole. Allora sono uscito sul solito terrazzino e ho visto che c'è del polistirolo in terra, ma non ho capito se è quello vecchio non rimosso o se sia nuovo. Ogni tanto vado a guardare, ma non vedo movimenti. Ma forse lui è tornato e lavora di notte. O magari invece ci sta pensando e si sta prendendo del tempo. O forse ha deciso che non merito l'onore che mi aveva fatto, decidendo di stabilirsi a casa mia e, sdegnosamente, ha cercato nuovi orizzonti. Stanotte ho dormito senza sognare niente, quasi come il principe di Condé prima della battaglia di Recroix. Al risveglio ho pensato che, chissà, magari in una giornata in cui il caldo ti fa addormentare di giorno e le zanzare ti tengono sveglio di notte, mentre mi sto per appisolare sulla poltrona, invece del solito campanello, sentirò picchiare con insistenza alla porta del terrazzino.
Ah, è molto carino.
Bene, allora vediamo un po', rimanendo un attimo ancora in tema, se volete, prima del prossimo racconto.
Dopo la fine della battaglia.
Dopo la fine della battaglia, vediamo se voi ricordate questa canzone molto datata, se vogliamo, cantata da Adriano Celentano, che come titolo ha L'ultimo degli uccelli. Vediamo chi si ricorda.
L'uccellino al cacciatore che già spianò il fucile su di lui,
che tu spari c'è una cosa, c'è una cosa che io devo dirti. Sono l'unico rimasto in tutto il mondo da questo tuo orribile sterminio. Se uccidi pure me non avrai scampo, di tutti gli uomini presto verrà la fine. Perché tu crudelmente hai infranto l'equilibrio della natura. Tu che sempre predichi l'amore e la libertà di ogni uomo, hai ucciso il simbolo della libertà. Hai distrutto l'unica difesa delle piante. Ma ora che il cielo è deserto, l'inizio di una strage su di voi, gli insetti già preparano una guerra per sterminare il verde sulla terra. Non ci sarà più ossigeno nell'aria e voi soffocherete piano piano. Dunque hai solo un modo per salvarti: lasciarmi libero di andare per il mondo, sperando in un miracolo soltanto, che una compagna io trovi salva, in modo che ritorni la mia razza, come sta scritto nella natura. Ma ora che il fucile hai abbassato, una cosa ancora devo dirti: questo favore non te lo farò. Tu vuoi risparmiarmi solamente perché hai paura, paura di morire.
Allora, volevo dire una cosa. Questa canzone io non la ricordo, tuttavia so benissimo che il grande, grandissimo Adriano Celentano è stato un attivista contro la caccia.
Sì.
Tant'è vero che quando ci fu Paolo Zor, se ricordi, quel referendum, lui è stato violentemente attaccato dai referendari che la pensavano diversamente, perché lui aveva scritto una contro la caccia e insomma in pieno referendum non era neanche possibile. Per cui insomma sappiamo come la pensa, e io non sono cacciatore, perché c'ho anche le donne, e non sono figlia di cacciatori, nel mio DNA non ci sono queste cose, quindi anch'io sono contro la caccia. Cioè, come dire, un tempo si cacciava per mangiare. Se non portavi a casa qualche cosa dalla foresta, non si andava avanti, d'accordo? Ma adesso il significato di uccidere, appunto, ma qualcosa di indifeso, di magari di raro, no. Per me non ha senso, non so come la pensi tu.
Beh, comunque le donne sono cacciatrici.
Sì, sì, siamo cacciatrici, certo.
Ma è un'altra maniera, ma comunque diciamo, ecco, la caccia non serve più per mangiare, nutrire l'umanità. Per...
Esatto, sì.
Se vogliamo dirla così.
Comunque lasciamo perdere, perché noi abbiamo la radio che porta queste nostre voci anche lontano, in tante case. Potrebbe esserci qualcuno che non è d'accordo, ecco, per cui chiudiamola qui.
Sì, ma noi non abbiamo, scusate, non abbiamo presunzione di andare d'accordo,
no, ma
con
tutti. Io ho parlato, ho detto che penso io, certo che non è il verbo.
Va bene, scriviamo divieto di caccia e pesca e andiamo avanti.
Bene, allora adesso Paolo avrebbe altro da dire, vero che hai altro da dire?
Sì, ho altre cose da leggere.
Dai, che sei curioso.
Andiamo avanti.
Che cosa ci vuoi proporre?
Allora, il titolo sarebbe Come nasce un giornalino alla Università della Terza Età di Sarcile.
Io ho buttato questo, giù. Questa è una cosa che mi riguarda.
Sì, perché poi il giornalino l'abbiamo fatto.
Lo hai fatto apposta, perché io sono la tua peggior nemica, vero?
In che senso?
Non te ne faccio passare una. E tu fai altrettanto. Allora. Per cui, essendo sempre in lotta, quando c'è il giornalino, apriti il cielo. Ma Paolo, dai, a parte gli scherzi, che cos'è? Che cos'è questo nome che io ho anche contestato? Sono il giornalino, sembra
giornalino,
Giamburrasca.
Sì. È vero.
Cos'è?
Dai,
questa
vediamo cosa ho scritto.
Vediamo cosa ho scritto. Proprio leggi senza neanche spiegare niente.
Beh, perché in quello che ho scritto è spiegato che abbiamo avuto discussioni su chiamarlo giornalino.
Bene.
o anche
bene,
l'altro.
Bene, così chi ci ascolta capirà.
Perché giornalino sembra una roba da bambini, giornale era troppo impegnativo.
D'accordo, Paolo. Prego.
Allora, sono le ore 15 di un lunedì che diventa subito importante perché finalmente il famigerato gruppo di scrittura creativa si ritrova per iniziare una nuova avventura. Fra parentesi, a me quell'aggettivo creativa mi crea sempre qualche perplessità, mi sa un po', ma solo un po', di presunzione. Ma in fondo, perché no? Ci possiamo permettere di darci delle arie, dai, visto che in tutti gli anni in cui siamo esistiti, qualcosa di buono penso che abbiamo fatto, sia per le persone che frequentano l'Ute di Sacile, e che per questo si chiamano appunto utenti, sia per noi, piccolo grande gruppetto di scrittura. Naturalmente tutto questo non esisterebbe se non ci fosse la Marta, che è anche qui con noi oggi, che ha la pazienza di sopportarci, specialmente il sottoscritto.
Pazienza, che avanti... Paolo, non ho mai avuta con nessuno.
No?
No, solo con voi.
Vabbè, è già qualcosa, no? Specialmente col sottoscritto, che a volte si lascia andare a maltrattarlo un po', forse troppo. E di cui mi scuso sinceramente, sperando in tal modo di farmi perdonare, così posso ricominciare.
Sì, si scusa dopo 20 anni, sì, sì. Beh, insomma, meglio tardi che mai, il proverbio è ad hoc.
Noi ci divertiamo a scrivere e ad ascoltare quello che ognuno di noi, appunto, ha scritto. Ci dà soddisfazione e poi mi pare che ciò che abbiamo pubblicato in precedenza varie volte abbia avuto riscontri positivi. E allora perché non dovremmo vantarcene? Anche perché è stato detto che ormai metà degli italiani scrive e l'altra metà non legge, e quindi è un ottimo risultato. Ho trovato in giro questa frase che riporto qui. Un giorno, passeggiando per il bosco con un amico, mi venne da dire una cosa che avevo letto. Vedi, la letteratura è come una foresta. Ci sono alberi grandi e bellissimi che sovrastano gli altri e si chiamano Omero, Virgilio, Dante, Boccaccio, Cervantes, Shakespeare, Leopardi, e senza naturalmente dimenticare Tolstoi, che, aggiungo io, sembra essere quello che è più importante. Poi, alberi di ogni misura e aspetto. La foresta è bella perché ci sono anche arbusti e cespugli. È tutto l'insieme che è bello. E in questo bosco, anzi in sottobosco, di sicuro noi siamo solo dei ciuffi d'erba, ma comunque sempre verde e fresca, che si rinnova ad ogni inizio scolastico. Ebbene sì, siamo diventati tutti scrittori. Uno del gruppo ha anche suggerito che se suo padre avesse sposato una svedese, lui potrebbe addirittura essere italo-svevo. Dicevamo,
l'avevo dimenticato.
Dicevamo che si parla di far rivivere la voce dell'Ute, un giornalino nato diversi anni prima e che si potrebbe riprendere. Però è meglio non chiamarlo giornalino, sembra roba da bambini, siamo ormai cresciutelli, forse anche troppo. Allora, come lo chiamiamo? Possiamo scegliere fra quotidiano, bollettino, foglio, rivista, informatore, rotocalco, notiziario o anche giornalino di Giamburrasca. E poi come lo facciamo? Un solo numero, almeno tre? E che ci mettiamo dentro? Naturalmente parleremo di tante belle cose, di quello che pensiamo possano far piacere a chi avrà la pazienza di leggere. Parleremo anche delle attività della scuola, ma qui c'è il rischio di pubblicare un doppione del programma annuale. Cosa si fa al corso di lingue? Si impara lingue. E al laboratorio di acquerello che si fa? Si fanno acquerelli. E così, a scacchi, fotografie, eccetera. Quindi sarebbe piuttosto arido, ma dipende sempre da come lo si scrive e da cosa appunto ci si mette dentro. Una idea buona è quello di fare un po' di resoconto su qualche singola lezione dei corsi generali e anche delle uscite di gruppo, sempre molto piacevoli e interessanti. O magari qualche intervista a qualche personaggio popolare in quel di Sacile, che so, magari qualche artista apprezzato. Nulla vieta poi di raccontare come si attraversa un deserto ad orse di cammello o come si viveva ai nostri tempi con qualche anno di meno sulle spalle. Nei nostri raduni settimanali, pensa che tristezza e noia recherebbero le ore se non ci fosse chi esprime parere diverso, specie se in maniera ricorrente lo fa minacciando di andarsene per sempre, per poi ritornare, perché come si fa a stare senza avere qualcuno su cui far pesare la propria presenza? E allora viva tutte le liti, tutti i figlior prodigo, tutti i casini che riusciamo a fare, tutte le sovrapposizioni di dialogo al limite della confusione, che sembra di essere in un dibattito della TV, dove ognuno ha paura di farsi rubare la parola, mentre sarebbe tanto bello parlare uno alla volta, per carità.
Ecco, allora Paolo, visto che hai fatto bene a elencare molte cose e passare un po' da palo in frasca, vero, se posso dirle così, ovviamente in positivo, adesso faccio anch'io un piccolo tentativo di questo genere, perché facciamo una canzone dedicata a Marta.
No,
dai,
oh, no. Povera me, chissà cosa salta fuori.
Ecco, si intitola.
Mamma mia!
Si intitola? Sentiamo.
Mondia. Perché vado anch'io a improvvisare. Mondia. Il merlo in gabbia.
Ma no!
Sì, è una canzone romagnola mazurca.
Ma.
Come no?
In una strada di periferia c'è una casetta in fondo alla via. Col pieno di rabbia, lui se ne vuole spogliare dalla gabbia. Passa una merla vicino e lo chiama, e innamorare di colpo lo fa. Thank you.
si picchia dentro con tutta la rabbia, rompe le sbarre, poi fila di scatto e se la batte rischiando così.
Dalla sua bella lui vola contento, scappano insieme portati dal vento. Dentro la gabbia più niente è stato, se le sguaiate non tornano più. Portati dal vento, dentro la gabbia più niente restato, se le spogliate non tornano più.
Ah, allora grazie per la dedica, anche se proprio se devo dirtela tutta, caro regista, speravo, pensavo, credevo che tu mi dedicassi una canzone un po' più romantica, proprio il merlo in gabbia. Sono io seduta sulla cattedra col vostro assedio, perché a volte mi assediano, perché sì. Io dico loro, no, non avete capito niente.
Ma...
siete dei zucconi, riprendiamo tutto da capo. Allora c'è l'assedio, l'assato alla diligenza, perché qua, perché... sono qui, sono questa io. Te la farò pagare.
Certo, perché tu non sai neanche come andrà a finire questa puntata.
Ah no?
Perché la canzone romantica c'è, ma c'è la fine.
Certo. Allora, signori,
intanto mi prendo le legnate.
Bando alle chiacchiere. Chi parla?
Usiamo qualcos'altro.
Ah, parli tu, Paolino?
Sì, dopo che sono qua possiamo approfittare.
Va bene, approfitta.
Di cosa parli oggi?
Allora, quando finisce l'anno accademico, scolastico, di solito si fa una festa di chiusura, c'è qualcuno che dice due parole. E io mi ha ispirato per scrivere una cosa su questo avvenimento, piuttosto futuristico però, immaginando... una festa di chiusura proiettata più in là negli anni del futuro.
Immagina che l'insegnante...
Fra cent'anni, quando saremo ancora...
Si butti nell'evenza e faccia come Ofelia.
Va bene. Allora, l'ho intitolata Un futuro improbabile e comunque mai dire mai. Allora, la scena è questa. Lo sguardo del presidente passa lentamente...
Chi è il presidente?
Chi è il presidente della UTE? Era fino a tempo fa, era la Marta.
Sì, ma io sono stata 20 anni.
Va bene, allora io
fino a pochissimi giorni fa, sì.
Passa lentamente sul gruppo di persone sedute in sala e un sorriso appare sulle sue labbra. Il presidente conosce tutti da un tempo ormai immemorabile, perché è una grande famiglia che ha riempito intensamente molta parte della sua vita e sente arrivare un'ondata di commozione mentre sta per prendere la parola. Vi ringrazio tutti di essere qui presenti per scambiarci gli auguri prima della breve chiusura per le festività di Natale, per poi ritrovarci insieme dopo l'Epifania e riprendere il cammino di questo anno accademico della Università della Terza Età. Vorrei cogliere l'occasione per ricordare un periodo particolare che tutti noi abbiamo trascorso insieme fra il 2023 e il 2024. Di sicuro vi ricorderete che il tema conduttore degli incontri era il tempo. E in quel periodo la scienza faceva grandi passi grazie alla messa a punto della intelligenza artificiale. Ancora non ci si rendeva ben conto di cosa significava e cosa avrebbe comportato, ma ben presto ci sono stati velocissimi sviluppi in molti campi, specialmente, per fortuna nostra, nello studio del corpo umano e nel settore dei trapianti di organi si sono compiuti dei balzi in avanti che definire miracolosi e a dir poco riduttivo. In una storica giornata del 2025, ad una persona di oltre 95 anni con una salute molto precaria, vennero trapiantati in un solo giorno fegato, reni, cuore, prostata, menisco e due occhi azzurri. Il risultato fu un individuo dall'età indefinibile ma dall'aspetto giovanile, con un fisico praticamente indistruttibile. L'avvenimento provocò una risonanza mondiale. Ci fu una corsa al trapianto. Gli ospedali e le case di cura si trasformarono in strutture per anziani e in centri trapianto. Man mano che le scoperte della scienza toglievano malanni e aggiungevano anni di età alla media degli uomini. Finiva il tempo in cui, in una età piuttosto avanzata, le aspirazioni degli uomini si riducevano a due: inspirazione e espirazione. Se all'inizio tutto questo se lo potevano permettere solo i benestanti, l'aver allungato la vita e la sua qualità diede origine a un mondiale ottimismo che portò rapidamente ad un nuovo e migliore rapporto non solo fra le persone ma anche fra popoli e nazioni. Le guerre si spensero, il settore alberghiero capì ci sarebbe stato un incremento del turismo e si fecero accordi con la sanità per offrire agli anziani i migliori alloggi. Le società assicurative sponsorizzarono svaghi e trapianti, grazie anche a slogan del tipo «Trapianta oggi, pagherai in comode rate di 50 anni». Conoscete tutti i complessi rock ora in voga, come ad esempio i Matusalemme Boys, che tengono concerti nelle strutture geriatriche. Come si fa a scrivere certe robe?
Tu lo fai.
Il presidente, dopo una breve pausa di commozione, prosegue. Vi ho fatto questo breve riassunto storico per ricordarvi come, grazie a questo progresso, noi oggi abbiamo l'occasione e la fortuna di poter essere qui, tutti insieme appassionatamente, nell'anno accademico 2073-74 di questa università della quinta età. Il tema è: la vita comincia a 120 anni e noi del gruppo direttivo ci siamo ripromessi di indirizzare le nostre energie al benessere psicologico di tutti gli iscritti. Con questo ho terminato e allora possiamo accomodarci nella vicina sala per un brindisi. Così, mentre tutti sono in piedi attorno al grande tavolo, il presidente sente che una lacrima sta scendendo dai suoi nuovi occhi azzurri e allora alza il bicchiere ed esclama: «Oggi finalmente possiamo dire che la vecchiaia non è più la nostalgia del futuro e allora a tutti per altri 120 anni assieme».
Oh, sì. Ma dove va a pescare queste
avevo letto un libro di fantascienza ed ero con la mente.
Non mi giocherei proprio io con gli occhi azzurri. Comunque, bellissimo.
Comunque,
grazie.
Allora,
è una così una cosa futuribile.
Ma
no?
Sì, tanto no, vero che possiamo dire che, come disse Lucio Dalla, esistono talvolta, e noi l'avremo stasera, la sera dei miracoli, o no?
Ah, sì, sì, la sera dei miracoli. Ecco la palla, è questa. Che canzone meravigliosa.
È la sera dei miracoli. Attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà. Ma questa sera le sue vele sulle case sono mille lenzuola. Ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un poco attenti. A due a due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati. E in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi capire che stanotte non ci sei.
Paolo, e cosa mi devi dire ancora dopo questa splendida canzone?
Allora, io fra le tante cose, fra le tante carte che ho imbrottato, ho scritto, avevo provato tempo fa a fare un piccolo diario di vita così, poi solo alcune cose.
Di vita tua?
Sì, così, ricordi, appunti, frasi che mi passavano per la testa, le appuntavo. Proviamo a leggere qualcosa.
Certo.
Allora, io a volte, quando meno te lo aspetti, si affacciano la mente di vecchi ricordi, briciole di memoria, brandelli. Ed è colpa di profumi, di odori, di sensazioni, le Madeleine. Di...
Sì, fai come Proust. hai visto che allora, ci siamo, quasi ci siamo. Stiamo arrivando.
Allora... ho fatto una specie di finto diario. Allora, leggiamo. Per esempio, una domenica pomeriggio mi è capitato di rivedere alcune scene di un vecchio cartone animato, quello di Biancaneve e i Sette Nani. Mi sono ricordato che da piccolo, quando lo vidi per la prima volta, per diverso tempo ne rimasi influenzato e guardavo con sospetto le mele che mi venivano offerte dalle suore dell'asilo. Più grandicello, dopo aver visto Quo Vadis, quando si giocava a pallavolo in oratorio, sbirciavo sempre le mani di Don Armando, che arbitrava, per vedere se il pollice era rivolto verso l'alto o verso il basso. In oratorio si giocava molto anche a ping pong e oggi, vedendo le partite di tennis, mi è venuto da pensare che in fondo è come se giocassero a ping pong stando in piedi sopra un grande tavolo. Un'altra riflessione. Mercoledì. Siamo circa Natale e guardo in TV un documentario sulla vita dei pastori negli alpeggi di montagna. Mi ricorda le vacanze che passavo in Alto Adige e mi ricorda anche Heidi, con i monti che le sorridono e le caprette che fanno ciao. Ma mi è venuto da chiedermi, ma le pecore, quando non riescono ad addormentarsi, si mettono a contare i cani o i pastori?
E queste sono le tue riflessioni notturne?
Sì, un'altra riflessione, visto che abbiamo qualche minuto.
Beh, insomma, quella che era di prima sembra una battuta più che una riflessione.
Vabbè,
eh?
Sì.
Ma fa parte.
Il mio amico Mario, in fondo, è un bravo ragazzo, anche se a volte ha qualche attimo di normalità. Mi spiego. Normalmente gli piace far credere di essere originale, controcorrente, al di sopra degli altri, ed esprimere concetti astrusi per stupire.
Ah.
Oggi l'ho visto col muso lungo. Aveva appena concluso un discorso con un amico ed era convinto che le sue argomentazioni fossero al di sopra del livello medio di intelligenza di lui che lo ascoltava e quindi era sicuro che avrebbe fatto la figura del genio. Ma alla fine l'amico gli ha detto: ho capito tutto perfettamente. Ecco, il peggio che può capitare a un genio è di essere compreso.
È vero, è vero, è vero.
Va bene.
Sì.
Avanti.
Beh, siamo adesso curiosi.
Facciamo...
Qualche altra perla.
Avevo scritto una serie di riflessioni. Che cos'è la felicità?
Oh là là.
La felicità, per esempio, è quando ti svegli nel cuore della notte e scopri che puoi dormire ancora.
Bene, è vero.
Oppure,
no.
Un bicchiere di vino e un panino, sì, ma meglio se è un hamburger e una birra. La felicità è anche trovare una persona intelligente per poter ridere assieme come due scemi. Felicità è aver marinato le lezioni di italiano, perché tanto è stata la vita quella che mi ha imparato a leggere e a scrivere, no?
Certo.
La felicità è anche quando credi che a nessuno importi di te, ma poi scopri che per destare l'interesse di qualcuno verso di te basta che non paghi le bollette. Felicità è prendere la vita con leggerezza, che non è superficialità. Scoprire che non sempre l'apparenza inganna, ma che spesso le persone sono proprio sciocche come sembrano. Oppure quando il dottore ti dà 6 mesi di vita, tu gli dici che non puoi pagarlo, allora lui te ne dà altri 6.
Benissimo. Allora, dopo questo tuo diario, io mi sento costretto a cambiare, diciamo così, l'idea che avevo quando siamo partiti, perché devo mantenere la mia promessa. Che è quella di una canzone romantica per Marta, perché altrimenti non ne andiamo fuori. Ma vogliamo poi ricordare 2 cose nello stesso momento. Prima, una voce importante. Secondo, il mese nel quale ci troviamo, che è aprile ormai, come ben sapete.
Primavera.
Allora vediamo questa canzone che ha fatto il giro del mondo.
Vediamo cosa salta fuori.
Frank Sinatra.
Ah.
This lovely day will lengthen into evening. We'll sigh goodbye to all we've ever had. Alone, where we have walked together, I'll remember April and be glad. I'll be content you loved me once in April. Your lips were warm and love and spring were new. But I'm not afraid of autumn and her sorrow, for I remember April and you. The fire will dwindle into glowing ashes, for flames and love live such a little while. I won't forget
but I won't be lonely. I'll remember April and I'll smile. I won't forget, but I won't be lonely. I'll remember April and I'll smile.
Ah, bellissimo. Oh, che voce. Poi è la particolarità della voce di Sinatra è che comunque lui è l'unico cantante di cui si capiscano le parole, tant'è vero che quando si va a lezione di inglese molti prendono le sue canzoni perché ha una pronuncia perfetta.
Nitido.
Non adesso, ma guardate che neanche in italiano io riesco a capire cosa dicono. Perché cominciano a fare col microfono fino a metà non sappiamo di che cosa si tratti, e comunque con l'inglese io poi che non lo so, però lui ha una dizione perfetta. Bene, dopo il grande Sinatra
io
ti ringrazio di stare. Beh, si è fatto perdonare il merlo in gabbia, eh?
Sì.
ne avevo qualche altro merlo, ma che sarebbe
no,
per
basta
volte.
No,
perché?
No, beh, insomma, adesso beh, basta
la prossima volta al picchio in gabbia
e anche in gabbia, oh.
Perché il merlo è uno dei simboli della primavera, volendo e nolendo, come
sì,
le rondini,
certo.
Quindi fra questi due si fanno la gara.
Ma è la gabbia che mi inquietava un po', insomma.
Ma la gabbia ogni tanto basta che mettiamo solo gli uccellini dentro, perché non gli uomini, però gli uccellini sì.
Questa è metaforica, sì. Comunque io sono con te.
Noi siamo comunque anche questa volta arrivato alla fine della nostra puntata odierna, e nonostante un colpo di tosse primaverile che poi tagliamo,
probabilmente
possiamo
improvviso.
Proseguire,
di cui chiedo scusa.
No, noi proseguiamo tranquillamente per salutare tutte le mostre
e ringraziare soprattutto
amiche,
chi ha avuto la pazienza di ascoltarci.
Ecco, Paolo,
va bene.
A te l'ultima parola come ospite.
Cosa vuoi che ti dico? Grazie a quelli appunto che ci hanno ascoltato, e grazie alla Marta. E ci ritroveremo qui.
Sì, certo.
In un altro momento.
Sì,
e quindi diciamo ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Lanciamo la nostra sigla.
Sì, i nostri capi non ci...
Da Radio Palazzo Carli abbiamo trasmesso Luci a Nord-Est, la scrittura che ha incantato il mondo, da Italo Svevo a Claudio Magris, passando attraverso le voci più semplici degli allievi del laboratorio didattico di scrittura dell'Ute di Sacile. Luci a Nord-Est, condotto da Marta Roghi, in regia Peter Nemnisch.